Gong Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nell'editoriale, parliamo della grande diffusione dell'utilizzo di internet e degli smartphone rispetto alla pochissima educazione all'uso della società digitale, e questo lo diciamo a partire di una ricerca che ha pubblicato il Censis, molto interessante. Per l'approfondimento di questa settimana abbiamo parlato con Massimiliano Perna, direttore di ilmegafono.org. Abbiamo scelto tre articoli che stanno andando in onda più o meno a quest'ora. È quello della proliferazione delle armi da taglio, da Sophie M, che ha proposto una indagine su il perché si sente sempre di più, appunto, di questa diffusione armi da taglio tra i giovani, soprattutto dell'attentato esplosivo contro il giornalista Adriano Cappellari, e infine della notizia, una delle notizie della settimana, il plurimo omicidio dei braccianti afghani e pakistani avvenuto in provincia di Cosenza. Poi, come sempre, notizie dall'Italia, dal nostro territorio. C'è anche una notizia che riguarda Il Cittadino, giornale col quale abbiamo fatto diverse cose, con i quali abbiamo ancora un partenariato per quello che riguarda una nostra rubrica. E infine, per il nostro sguardo oltre il cortile, c'è la rubrica degli esteri. Abbiamo parlato della frittata che si sta rivoltando in Ucraina rispetto a ciò che sembrava inevitabile qualche mese fa, cioè la vittoria della Russia, con l'Ucraina che invece sta colpendo proprio nel cuore della Russia, come è successo l'altro giorno a San Pietroburgo. Poi la lite tra Trump e Netanyahu, la pace in Libano, la tregua in Libano durata qualche ora, e la grande sconfitta di Donald Trump alla Camera dei Deputati degli Stati Uniti sui suoi poteri nella guerra, sconfitta grazie al voto di qualche repubblicano. E infine anche abbiamo parlato di questo ritrovamento in un cassetto di una legge del 74 che ha permesso a Trump di riproporre i dazi contro una quarantina di paesi, con l'alibi che in quei paesi ci sia lo sfruttamento del lavoro. Ecco, tra questi paesi che sfrutterebbero il lavoro ci sono il Canada e l'Unione Europea.
Punto e a capo.
C'è una fragilità democratica che non nasce nelle urne, ma molto prima, nello schermo di uno smartphone. È lì che milioni di cittadini si informano, discutono, costruiscono la propria idea del mondo. Ed è lì che la propaganda contemporanea ha trovato il suo ambiente ideale, rapido, emotivo, polarizzato, apparentemente libero, ma spesso guidato da logiche opache. Il problema non è la mancanza di informazioni, al contrario, ne riceviamo. Il punto è che molti cittadini non hanno strumenti sufficienti per distinguere un fatto da un'opinione, una critica legittima ad una manipolazione, una notizia da un contenuto costruito solo per generare rabbia. I dati aiutano a capire la portata del fenomeno. Secondo il Censis, nel 2025 il 90,4% degli italiani utilizza internet, il 90,3% usa lo smartphone e l'86,2% è presente sui social network. La sfera pubblica non vive più solo nei giornali, nelle piazze, nei talk show, oggi passa attraverso notifiche, reel, commenti, meme e contenuti brevi. Ma essere connessi non significa essere consapevoli. Nel Digital Decade Country Report 2025 della Commissione Europea, l'Italia resta indietro sulle competenze digitali. Solo il 45,8% della popolazione possiede competenze digitali di base, contro una media europea del 55,5%. L'obiettivo europeo per il 2030 è l'80%. Ed è qui che nasce il paradosso. Abbiamo digitalizzato servizi, lavori, comunicazione pubblica, informazione più velocemente di quanto abbiamo formato le persone. Abbiamo messo tutto online, ma non tutti nella condizione di capire davvero cosa accade online. È come immettere milioni di persone nel traffico digitale senza patente. In questo spazio l'informazione non arriva mai in modo neutro. Viene selezionata, proposta e ripetuta secondo logiche che premiano attenzione, reazioni immediate e polarizzazione. Così il cittadino non cerca più soltanto notizie, cerca conferme. Ogni tanto rischia di essere piegato dentro una cornice già pronta. Il nemico, il complotto, l'elite, il popolo, la censura, il tradimento. Parole semplici, emotive, riconoscibili, proprio per questo estremamente efficaci. Una parte della comunicazione politica contemporanea sfrutta questa vulnerabilità, semplifica la complessità, trasforma l'incertezza in paura, costruisce appartenenze emotive e individua nemici riconoscibili. Nel digitale il consenso non si costruisce più soltanto con programmi e proposte, ma anche attraverso emozioni, identità e narrazioni polarizzanti. Con l'intelligenza artificiale il quadro diventa ancora più delicato. Immagini generate, video alterati, voci sintetiche, profili automatizzati e contenuti prodotti in massa rendono la manipolazione più credibile e più veloce. La qualità tecnica del falso aumenta, mentre il tempo di verifica diminuisce. Per questo l'alfabetizzazione digitale non è solo una questione tecnica, significa riconoscere le fonti, capire gli interessi delle piattaforme, distinguere informazione e propaganda e sapere che un algoritmo non mostra la realtà, ma una selezione costruita anche sui nostri comportamenti, sugli interessi commerciali del proprietario dei social.
Le notizie. L'approfondimento.
E questa puntata di Magazine torna a trovarci Massimiliano Perno, direttore del megafono.org. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno Alfredo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, con l'anticipazione, proprio mentre stiamo parlando, sta andando in onda il nuovo numero del megafono. Con Massimiliano commentiamo tre notizie che poi ovviamente potete leggere in modo completo e gratuito su ilmegafono.org. Il primo è un tema che, devo dire, anche a me incuriosisce e preoccupa. Questa, diciamo, uso delle armi da taglio, di coltelli, c'è questo ritorno, perché il coltello una volta era, diciamo, l'arma dei poveri, no? Quella che più o meno si aveva in tasca quasi tutti, anche perché poi si mangiava il formaggio, il salame col coltello, e questo ritorno tra i giovani in Italia, e su questo avete fatto un bel articolo.
Sì, Alfredo, Sofia, la nostra Sofia ha fatto un'analisi di quello che è successo e l'ha analizzato in modo molto completo, partendo dall'ultimo episodio dell'accoltellamento da parte di un ragazzino molto piccolo nei confronti di un docente a Trapani, e questa cosa poi richiama anche quello che è venuto a Bergamo, e ancor più poi quello che è successo alla Spezia con i due ragazzi, con l'omicidio di uno dei due studenti da parte dell'altro studente. E partire da questo e far capire, intanto parlando ovviamente di disagio giovanile che c'è ed è qualcosa di cui ci si occupa molto poco, perché mancano poi gli investimenti sociali e culturali sui ragazzi e sulle marginazioni anche di alcune fasce giovanili. C'è un problema sicuramente di modello che noi adulti abbiamo creato anche nei confronti delle relazioni con i ragazzi, che sono molto lontani spesso dal mondo adulto, perché il mondo adulto difficilmente ascolta, punta principalmente il dito, e poi chiaramente ci sono questi comportamenti devianti che però vengono visti in modo molto, molto diverso a seconda della nazionalità di chi commette l'atto criminoso. In questo caso non abbiamo sentito parlare di emergenza, non abbiamo sentito parlare del fatto che certe etnie, come ha detto il sindaco di La Spezia, sono avvezze all'utilizzo del coltello. E guarda caso, quando l'italiano è colpevole cambia completamente la narrazione, e quindi si passa oltre, non si arriva mai alla radice del fenomeno, che non c'entra nulla con l'etnia o con la provenienza, ma c'entra con altre dinamiche di emarginazione psicologica, culturale, sociale dei ragazzi. Sì. E quindi, come sempre, siamo un paese cialtrone che non riesce mai ad approfondire le questioni, perché si ferma sempre allo strato misero della propaganda politica.
Senti, purtroppo la cronaca, anzi oggi andiamo di cronaca invece su altri due fatti. Un fatto gravissimo: da tempo non capitava che un giornalista, fortunatamente illeso, subisse un'intimidazione, possiamo dire un vero e proprio attentato esplosivo. Parliamo di Adriano Capellari, che con coraggio e professionalità da anni racconta la realtà di Caivano e l'opera di Don Maurizio Patriciello. Ecco, ennesimo, diciamo, intimidazione da parte di un'unità organizzata, possiamo dire.
Questo è da vedere, nel senso che lui stesso, Cappellari, ha dichiarato che secondo lui non si tratta di criminalità organizzata. Comunque sicuramente è legato alla sua attività di cronista, è un ragazzo, un cronista molto giovane, però questo ci porta, questo ennesimo attentato a un ragazzo che fa il suo lavoro con serietà, con professionalità, ci porta poi alla questione di fondo, che è quella di un paese in cui cresce l'attività di intimidazione in mille forme, in mille modi, nei confronti del giornalisti. Ricordiamo che un anno fa, che più o meno, insomma, anche Sigifrido Ranucci ha subito un attentato, un agguato terribile. Ogni giorno ci sono comunque forme di intimidazione nei confronti della stampa libera, della stampa indipendente, di quei giornalisti che dicono le cose che devono essere dette, cioè che fanno il loro lavoro secondo l'etica, secondo la professionalità che questo mestiere richiede. E adesso è successo quest'ultimo episodio, ma questo ci riporta nell'articolo di Vincenzo Dallomia, poi lo facciamo anche a quello che ai dati dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, che ci dice che nell'ultimo anno in Italia sono cresciute del 47%, sono cresciuti del 47% gli episodi di intimidazione, di attacco, ripeto, che può essere criminale, può essere politico, può essere di qualunque altra forma, nei confronti della stampa. E quindi c'è un problema in Italia di libertà di stampa, lo sappiamo, chi segue ovviamente le vicende quotidianamente lo sa, però ecco che questo è una situazione di gravità che sta continuando a fornirci episodi sempre più preoccupanti, e non vogliamo ritornare a quei periodi in cui i giornalisti arrivavano a essere non solo intimidi ma anche uccisi. Ecco, vorremmo che si facesse qualcosa e che si aprisse quanto una riflessione su questo tema, oltre a cercare di regolamentare meglio il rapporto con la stampa e ad accettare meglio anche il dissenso, la critica e l'inchiesta che il giornalismo serio e vero fa ogni giorno.
Sì, i giornalisti sono una categoria a rischio, il giornalismo investigativo è una categoria a rischio. Noi abbiamo in Italia giornalisti sotto scorta come nello scavo, ma io ho visto un video agghiacciante di 3 giorni fa, una giornalista investigativa messicana che è stata sequestrata e probabilmente sarà già morta da 2 sicari dei cartelli, ha registrato in diretta streaming il momento in cui buttavano giù la porta per prenderla. È veramente agghiacciante. Ricordiamo il Messico, una volta era la Russia, ma in Russia non è rimasto nessuno. Il Messico è il paese al mondo con più giornalisti morti, quasi al 100% legati alle inchieste sul narcotraffico. E chiudiamo su un tema che sappiamo che ti sta molto a cuore, sta a cuore anche a noi ovviamente, e che firmi tu per questo nuovo numero del Megafono, e riguarda il plurimo omicidio di Bracianti in provincia di Cosenza. Anche lì abbiamo visto un video che è difficile commentare, sulla brutalità del fatto in sé, sulla situazione che è emersa, che devo dire non è una novità per nessuno. Anche io ho scritto un post, perché è dagli anni 80 che si denuncia, dall'epoca di Jerry Maslow, che si denuncia la situazione delle campagne in Calabria, in Campania fondamentalmente, di sfruttamento al di fuori dello sfruttamento, tra l'altro un fenomeno che abbiamo visto in questi giorni, non riguarda soltanto il Sud Italia, perché proprio a Milano in un cantiere si è scoperto che c'erano, anzi nel consolato degli Stati Uniti stavano lavorando dei lavoratori praticamente schiavi. Quindi ecco, invece su i fatti di Calabria cosa scrivi, Massimiliano?
Alfredo, questa materia chiaramente è una materia che mi occupo da tantissimi anni, e devo dire che in più di 20 anni che mi occupo di questa materia a livello di inchiesta, davvero ho visto poco cambiare le cose, anzi non è cambiato quasi niente, diciamo, perché tutti oggi parlano, ci sono tante analisi, tante riflessioni, si continua a parlare di emergenza, ma si perdono veramente di vista i confini reali del fenomeno. Quello che ho sentito in questo periodo, oltre all'efferatezza del crimine, che ovviamente ha colpito l'opinione pubblica, però poi tutto si riduce al fatto che ci sia collegamento con le mafie, oppure si riduce al fatto essenzialmente che si tratta di reti criminali straniere, capeggiate da stranieri e così via. E qua dobbiamo fare un po' di, in questo editoriale cerco di fare un po' di pulizia sulla retorica che si è creata, perché innanzitutto c'è il collegamento con le mafie, è un collegamento che esiste soltanto in parte in alcune zone e coincide con le attività di qualche rampollo come quello del Rosarno, di cui mi sono occupato per tanto tempo, ma non c'è un collegamento diretto tra le mafie e il caporalato in generale. Ricordiamo che per il mondo agricolo sono più di 80 le aree in cui insiste il caporalato. E poi anche questo fatto, sì, è vero, ci sono le reti stranieri, ci sono i caporali che sono anche in buona parte ormai stranieri rispetto a prima un po' di più. Ci sono i subcaporali, che sono una figura che è nata, si è sviluppata nel corso degli ultimi anni, i caporali non sono più stanziali, sono anche di movimento, quindi vanno a seguire le loro vittime nelle varie aree di lavoro, e questo l'abbiamo scoperto nel 2010, però c'è un tema che nessuno affronta mai, che sono i proprietari terrieri, cioè sono i veri, diciamo, coloro che foraggiano veramente questo sistema. Cioè, noi parliamo sempre della manovalanza, della criminalità, perché ci colpisce il fatto efferato, dimenticandoci che in questi anni sono successe tante cose, ci sono stati tanti altri morti con nomi e cognomi, gente sparata, gente investita, gente uccisa in qualunque modo, i braccianti spariti dalle campagne, i braccianti che muoiono dentro i furgoncini mentre vanno al lavoro, costretti ai caporali a salire in furgoni stipati e poi muoiono nelle strade, in Veneto come in Puglia o come in altre zone d'Italia. Quindi mi sembra che questo paese non riesca mai a svegliarsi davvero e a prendere coscienza che il vero problema siamo noi stessi, perché quelli che foraggiano questo sistema sono quelli che stanno accanto a noi nelle case, nei palazzi, negli uffici, nei salotti bene, nei consessi politici, nelle assemblee e associazioni di categoria. E quello è il vero problema, solo che non risulta mai. I mandanti di quello che è il fenomeno del caporalato, che sono imprenditori, piccole e medie imprese, persone assolutamente italiane, vengono sempre sfiorati, ma non vengono mai indicati, mai considerati un problema. È molto più facile per noi dire è un fatto tra stranieri, è un fatto in cui c'entrano le mafie, punto. E mi sembra un modo per delegare a altri le nostre colpe, le nostre responsabilità come società e come sistema paese.
Bene, queste notizie e ovviamente tante altre, poi c'è tutta la parte cultura e musica di cui si occupa il Megafono, le potete leggere già adesso appena finite di sentire Magazine su ilmegafono.org. Ringrazio Massimiliano Perna, direttore. Grazie direttore.
Grazie Alfredo, grazie a voi.
Oltre il nostro cortile.
E siamo al momento ormai della nostra telenovela, potrebbe
sì.
essere
anche gli americani piangono.
Sì, infatti sempre più incentrata sugli Stati Uniti, ovviamente, e infatti partiamo da lì, o meglio, non proprio dagli Stati Uniti questa volta, partiamo dagli alleati degli Stati Uniti in sì. Medio Oriente, ovvero Israele, che potremmo dire, Alfredo, ormai sono i veri attori della guerra in Medio Oriente.
Assolutamente.
Cioè non è Trump che decide, è proprio Netanyahu.
Questo è palese, infatti.
Con questa pace, parrebbe pace, tregua in Libano, ma poi alla fine abbiamo visto che non dura neanche, che ne so,
qualche ora
e poi salta. Tra l'altro, insomma, notizie di questi giorni che pare, e pare non sconfermato, diciamo così, scusa la parola, di un litigio feroce tra Netanyahu e Trump. E sarebbe la prima volta dall'inizio del secondo mandato, anzi, forse dall'inizio dei mandati.
Pare che Biden abbia avuto uno scambio di quel tipo con Netanyahu ai tempi.
Però Netanyahu non gli aveva, Biden non gli aveva neanche mai fatto partire nulla.
Assolutamente.
Aveva tenuto dritto il nazionale. Lui sì, il patriottismo americano, esatto, non esattamente Trump, però vabbè, ne parleremo. Rimaniamo però, perché è notizia sempre di questi giorni, che ha votato la Camera dei rappresentanti americana e con 5 voti repubblicani hanno detto che questa guerra è illegale. Adesso
esatto.
sappiamo benissimo che c'è la possibilità di veto e probabilmente in Senato. Vediamo, potrebbe non passare, ma non è detto.
Non è detto, pare che siamo 50-50.
Esatto, sì. Però se basta lì 5 repubblicani, lì basta uno per scattare la lancetta dall'altro lato. Insomma, è stata bocciata questa guerra.
È la più grande sconfitta parlamentare di Trump, dicono i
media
statunitensi.
Fino ad ora, e come dire, insieme ad altri segnali che stanno arrivando, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, è vero che lui continua a vincere nei caucus, nelle varie primarie, il problema è che mancano i candidati,
esatto.
È per quello che lui stravince, o comunque quelli credibili vengono massacrati da grandi. E poi invece c'è stata un'elezione proprio parlamentare e lì ha vinto, però ha vinto anche che un cambio in Alabama dei seggi elettorali che lo favorirebbero, però sappiamo che in realtà su una nazione, su uno stato vince, perde sull'altro e quindi ci sarà abbastanza equilibrio. L'ultima notizia, che è sempre collegata, perché se ci ricordiamo, lui ha vinto le elezioni americane, le elezioni del 2024, quindi ormai 2 anni fa, dicendo che in 24 ore, non come Biden, non come i democratici guerrafondai, lui avrebbe in 24 ore risolto la guerra in Ucraina. Non solo la guerra in Ucraina non è risolta, ma stiamo assistendo in questi giorni, con l'arrivo dell'estate, tra l'altro, ad un cambio di prospettiva, perché è vero che i russi mandano centinaia di missili e droni sull'Ucraina con pochissimi effetti e colpendo obiettivi civili, gli ucraini invece sono molto più efficaci e ormai sono entrati a pieno titolo nel territorio russo.
Infatti l'altro giorno hanno fatto un colpo anche mediatico, però mediatico sì, ma di più. Cioè, hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, quindi proprio cuore della Russia, il giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale, che è la Davos di Putin, no? Cioè questo evento per parlare di economia che lui organizza tutti gli anni. Una volta andavano anche gli occidentali, adesso vanno soltanto i suoi amici, e la città era avvolta in questo fumo nero, perché quando tu fai bruciare il petrolio il fumo è molto nero, quindi veramente un colpaccio. Però non è solo mediatico, perché pare che questa strategia ucraina di colpire i terminal petroliferi stia procurando una scarsità di combustibile in Russia. Infatti in diverse zone della Russia stanno già razionando il combustibile, perché stanno perdendo capacità di trasformazione. La Russia il petrolio ce l'ha, non è quello il problema, il discorso è che il petrolio bisogna trasformarlo in benzina o in gasolio, perché da solo non servirebbe a nulla. Quindi ecco, ogni colpo di questo tipo partono i missili contro l'Ucraina. L'Ucraina incassa, e pare che i danni siano così grandi, anche se no, per fortuna non tanto in vittime, ma tanto grandi, perché l'Ucraina ha un po' esaurito i missili Patriot che utilizzava grazie agli Stati Uniti, cioè nel senso che praticamente non ci sono più. Questo perché gli Stati Uniti hanno utilizzato, hanno portato tutta la loro dotazione nei paesi del Golfo e in Iran per coprirsi quel confronto. Ma comunque la Russia infatti ha risposto a questo attacco con 300 missili in una notte, con una decina di bilancia, una decina di morti, ma dicono che sul campo il conflitto praticamente è fermo. Quello che aumenta, ed è facile vederlo dalla stampa, giorno dietro giorno, è la capacità offensiva degli ucraini, con la loro incredibile utilizzo dei droni e dei missili, soprattutto dei droni. Ormai l'Ucraina è, dicono tutti, che a livello mondiale sia al top per quello che riguarda, e guardate che questi droni non vengono da altri paesi, cioè quelli russi arrivavano dall'Iran, dalla Turchia, quelli ucraini sono ormai prodotti in Ucraina, ci sono una cinquantina di stabilimenti che li producono, quindi tecnologia ucraina. Negli Stati Uniti è successo un po' di tutto. Da un lato c'è stata l'ECOMI, che possiamo dire, dopo che la Corte Suprema aveva eliminato i dazi di Trump, vi ricordate le puntate precedenti della telenovela, perché non stava in piedi la cosa. Chi per lui ha trovato una legge del 1974 che imponeva agli Stati Uniti di colpire per via legale i paesi che sfruttano lo sfruttamento del lavoro, cioè sostanzialmente quelli che utilizzano lavoratori schiavi e cose di questo tipo, tipico di regimi. Io penso che nel 74 lo avessero fatto, non so, pensando alla Cina o robe del genere, perché a quei tempi lì, diciamo che in Europa lo sfruttamento di quel tipo era già cessato da un po' di tempo. Poi apriamo una parentesi pietosa, perché comunque purtroppo, come abbiamo visto drammaticamente e oggi ne abbiamo parlato con Massimiliano Perna, quella realtà del lavoro schiavo ce l'abbiamo ancora in Italia per quello che riguarda l'agricoltura. Chiudiamo la parentesi. Comunque con questa legge lui ha applicato a 45 paesi una dei dazi del 12,5%, sentite a che paesi hanno applicato i dazi, sicuramente i paesi dove c'è grandissimo sfruttamento selvaggio della manodopera: Canada, Unione Europea, Messico e il Pakistan. Forse sul Pakistan qualche dubbio lo terrei, ma diciamo che ha colpito qualsiasi la qualunque. Vedremo, perché lui comunque non sta andando molto bene. La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha votato, con il voto decisivo di 5 democratici, di 5 repubblicani, il taglio dei suoi poteri per condurre la guerra in Iran. Adesso lo voterà il Senato, dove si parla di 50-50, quindi vedremo cosa succede lì. Sicuramente, ovviamente, lui porrà il veto su questo, ma è una sconfitta che già preannuncia ciò che si può aspettare a novembre, perché ci sono questi due fenomeni che possono in qualche modo collegarsi. Cioè, da un lato i candidati MAGA, che non sempre ma abbastanza stanno vincendo, un po' come se i repubblicani, diciamo, di una volta non se la stessero giocando, sapendo che si sta andando al macello. Ma dall'altra parte si parla molto di meno, stanno cominciando a vincere diverse primarie la sinistra socialista, cioè le truppe di di Sanders e della Ocasio-Cortez della parte democratica. Quindi in qualche modo avremo elezioni polarizzate, perché se i candidati saranno da un lato i MAGA e dall'altro lato i socialisti democratici, avremo scintille in questa campagna elettorale che a questo punto diventerebbe effettivamente dagli effetti molto, molto incerti. Poi settimana prossima si votava anche per il sindaco di Los Angeles, ci sono le primarie in California, ci sono molte proteste su come sono stati gestiti gli incendi, vedremo come andrà a finire. I democratici dovrebbero comunque vincere, ma non sicuramente con i numeri del passato. E infine sì, il conflitto mediorientale, che per quello che riguarda l'Iran le bocce sono ferme, si va avanti a colpi di bozze. Quando Trump ha detto che andava bene, all'interno della bozza iraniana c'è cessato il fuoco su tutti i fronti, compreso il Libano. Dopo qualche ora Netanyahu ha attaccato di nuovo il nord del Libano, dicendo che lui non rispetta gli accordi, perché lui colpisce soltanto gli Hezbollah e non il Libano, il che ovviamente non sta in piedi come cosa. Ci fa capire che Israele, o meglio Netanyahu, ha una sua strategia che prescinde dagli Stati Uniti. C'è stata questa telefonata dove sono volate parole grosse, ma non è servito a molto, perché appunto 48 ore dopo, e quando sembrava che finalmente si potesse arrivare a una tregua tra Stati Uniti e Iran, è partito l'ennesimo attacco contro il Libano, provocando morti, provocando profughi interni, cioè rifugiati interni, provocando distruzione in un paese che sta pagando anche per colpe che non sono sicuramente sue.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età, è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info. Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.